Eccoci, buon pomeriggio buona domenica pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per essere qui appunto di domenica. Quindi prendiamo appunto questo come un segnale di grande interesse e per il dibattito che verrà e credo, diciamo, pour cause, a buona ragione, perché discutiamo essenzialmente le tesi di Gavin Müller, che è un intellettuale multiforme, diciamo, è anche accademico, ma non solo accademico. Dal punto di vista accademico, Gavin è lecturer in media studies all'Università di Amsterdam, e l'Università di Amsterdam è un'università importantissima, ma in particolare credo che Media Studies sia il programma numero uno al mondo nei ranking universitari. Gavin, appunto, è lecturer a UVA e è parte lì del team su New Media and Digital Culture. Ha un PhD in Cultural Studies a George Mason University, che è in Virginia, con una tesi su politica e cultura dei media piracy, e che è stata pubblicata da Routledge nel 2019. Oltre ad avere pubblicato nel 2021 per Verso il libro che verrà, diciamo, da cui prenderà le mosse la discussione di oggi, che in inglese si chiama Breaking Things at Work, e in italiano è stato tradotto, ed è questo libro qui, con Tecnoluddismo, perché odi il tuo lavoro, è stato tradotto a Nero Edizioni, e ve lo consiglio davvero, proprio sinceramente, anche perché, e qui si vede l'aspetto, diciamo, il côté non strettamente accademico di Gavin, è scritto come diciamo un libro non accademico. I libri accademici molto spesso sono noiosi, hanno un argomento, lo seguono. Questo è un libro scritto da un accademico, ma un libro che ha tutta, diciamo, la freschezza di un vero libro, non uno che ti tocca leggere perché come dire, devi poi ci devi avere a che fare. Quindi è un piacere leggerlo. Gavin è anche molto attivo con articoli su vari giornali, ha fatto parte, fa parte forse tuttora di Jacobin, che è una rivista importante negli Stati Uniti, una rivista recente ma che è diventata molto importante, una rivista, diciamo, di impostazione socialista nel senso americano del termine, che ha una recente gemmazione italiana, Jacobin Italia, che è anch'essa una rivista di grande interesse. Ha creato un website, Geocities, e questa, diciamo, non è, uno potrebbe pensare, vabbè, insomma, non è una grande. Il punto è che l'ha creato quasi 30 anni fa, nel 1995, questo ti dice molto. È membro del collettivo editoriale di Viewpoint Magazine, altro, diciamo, progetto di grande interesse, e vi suggerisco di andarlo a vedere. E come se non bastasse, ha lavorato e lavora come web designer e ricercatore per ricerche etnografiche di mercato e molto altro. Allora, da questo, diciamo, da tutte queste esperienze, questo volume, ma soprattutto diciamo, le idee e gli argomenti che il professor Müller vorrà presentare in, diciamo, nella prossima ventina di minuti, per poi essere discussi da me, ma soprattutto da tutti noi, per cui immagino che ci sarà un'ampia partecipazione a un dibattito. Piuttosto che un dialogo tra Gavin Müller e Stefano Sacchi, preferirei che come dire, fosse un dibattito tra tutti noi. Thank you so much for being here.
Grazie molto, molte per essere qua e le cedo le parole. Grazie molte per la presentazione. Eccoci, questo è il mio libro. Grazie davvero per essere qui in questo pomeriggio di sole, di domenica, che insomma, forse non sono tanti in questo periodo dell'anno. Il mio libro, e questa è la versione inglese, anche Stefano vi ha fatto vedere quella italiana, riguarda sostanzialmente il ruolo della tecnologia nella lotta di classe e nella politica di classe. E il motivo per cui ho scritto questo libro era il punto di partenza, era proprio i dibattiti della sinistra radicale sul fatto che la trasformazione digitale potesse portare ad una qualche forma di post-capitalismo. Qualcuno ha visto il meme del comunismo di lusso completamente automatizzato, per cui l'idea che si crei un nuovo modo di produzione. E io lo trovavo un po' problematico questo, perché pensavo che se si vuole prendere una prospettiva proprio marxista, propriamente marxista, e volevo farlo, bisogna avere un approccio che parte dalle lotte dei lavoratori che ci sono in questo momento, e qui l'influenza è della tradizione marxista italiana. E poi notavo anche che quando parlo di lotte dei lavoratori intendo lavoratore come una categoria che comprende molte forme di lavoro, salariato e non salariato, e questo è anche un elemento che mi viene dal marxismo italiano. Quindi, se si vuole davvero rispondere alla domanda qual è il ruolo della tecnologia nella lotta di classe, bisogna metterle in una prospettiva storica. Quindi l'argomentazione che sostengo è che spesso troviamo che i lavoratori lottano contro la tecnologia sul posto di lavoro, e quindi ho cominciato questa ricerca storica dai luddisti che all'inizio del XIX secolo in Inghilterra lavoravano nelle fabbriche tessili ed era l'inizio del capitalismo industriale, e c'era anche un po' di polemica, erano provocatori e anche per me è provocatorio difendere i luddisti, perché essere luddista anche oggi il termine si applica ad una persona che ha resistenze irrazionali, fobie irrazionali per la tecnologia, quindi ai tecnofobi. In realtà dal mio punto di vista i luddisti spaccavano, distruggevano i macchinari che li dovevano sostituire in fabbrica. Secondo me questa attività in realtà era molto razionale. I luddisti credevano, erano convinti che queste nuove tecnologie avrebbero minato il loro modo di produrre le cose, li avrebbero portati sul lastrico e avrebbero distrutto le loro comunità. E in questa valutazione in realtà avevano assolutamente ragione, perché nel corso di una generazione queste comunità tessili sono state devastate dai nuovi telai meccanici. Persone che vivevano in villaggi fiorenti, che producevano prodotti tessili ben venduti, e nel corso di una generazione sono arrivati alla fame. Ma oggi non voglio in realtà parlare tanto della storia, anche se mi piace il punto di vista storico. Vorrei però passare a più o meno 100 anni dopo i luddisti. Un'altra figura storica che secondo me è una figura molto rilevante per parlare del legame tra la tecnologia e il lavoro nel capitalismo di oggi, ed è l'ingegnere Frederick Winslow Taylor, che certamente conoscerete. Conoscete il taylorismo? Sì. Bene. Lui è una figura significativa perché ha potuto proprio articolare e sistematizzare l'approccio al lavoro sull'idea che la tecnologia ha un ruolo nelle politiche di classe, anche se per Taylor la prospettiva non era quella del lavoratore, ma quella del capitale, dei proprietari. E sapeva, aveva esperienza lavorando in fabbrica con gli operai, sapeva che una fonte di potere che avevano gli operai in fabbrica era proprio il fatto che all'epoca erano quelli che conoscevano bene il processo produttivo, dalla A alla Z, sapevano come le cose venivano fatte e prodotte. Addirittura i proprietari, i gestori non sapevano esattamente come il prodotto venisse fatto, e queste conoscenze davano agli operai potere, perché potevano controllare il ritmo del lavoro e della produzione, e quindi avevano una leva in mano sul processo produttivo. Se volevano rallentare il processo lo potevano fare, se volevano fare cose in maniera diversa o fare delle pause potevano, e la gestione, il management non era in grado di far nulla, doveva per opporsi, doveva seguirli, e questo faceva infuriare Taylor. Lui era ossessionato dall'idea che gli operai non stessero lavorando al massimo del potenziale in qualunque momento. Era quasi maniaco rispetto a, aveva proprio un'ossessione in questo senso, voleva che gli operai lavorassero il più velocemente possibile, quindi decise di stabilire, di creare un sistema che, come disse Harry Braverman, avrebbe separato le conoscenze dall'esecuzione. Quindi Taylor disse: innanzitutto bisogna osservare tutto ciò che fanno gli operai. Quindi lui stesso faceva delle riprese con questo stopwatch, questa telecamere o macchine fotografiche. Una nuova generazione di studi tecnologici proprio per comprendere tutti i movimenti degli operai e tutte le fasi di produzione, e conoscendo perfettamente, con una conoscenza totale del processo produttivo, fece in modo che soltanto i dirigenti avessero la conoscenza generale e che invece gli operai si concentrassero soltanto su alcuni movimenti, quindi che dovevano fare solo quelli, esattamente al secondo quanto dovevano durare le singole operazioni, gli operai dovevano essere separati, ognuno doveva essere concentrato sul proprio compito molto ripetitivo, e facendo così c'era un controllo, un potere sul processo produttivo e sugli operai. Quindi bisognava mappare tutti i movimenti e poi controllarli fino al dettaglio più piccolo, e in questo modo sarebbe stato facile accelerare il processo produttivo, perché si può dire: hai fatto 50 punti al minuto, devi farne 60. E bisogna separare gli operai anche, creare una barriera proprio, evitare che si potessero riunire e resistere a queste novità. Taylor ovviamente fu molto osteggiato dagli operai, se lo vedevano arrivare con il suo stopwatch si rifiutavano di lavorare in fabbrica quel giorno, non era per niente il benvenuto, e quindi dovette anche presentarsi al congresso degli Stati Uniti, i suoi operai provarono a linciarlo, insomma fu una storia molto particolare. Tuttavia aprì una nuova era, diciamo, di gestione scientifica del posto di lavoro. E il punto interessante, secondo me, è che ogni volta che si vede questo tipo di processo inserito in un posto di lavoro, ci sono delle ripercussioni, delle conseguenze. Innanzitutto, quando si prendono dei compiti lavorativi e li si analizza e codifica in ogni singolo step, è allora molto più facile inserire una macchina in quel processo, perché non si riesce a meccanizzare un processo fino a che non lo si analizza così nel profondo e non lo si isola. L'altro punto che ho appreso attraverso le ricerche per questo libro è che anche se gli operai erano molto regolari, dicevano sempre che lo odiavano Taylor, che odiavano questi suoi sistemi dal punto di vista fisico e mentale, erano dannosi, però gli organi ufficiali del movimento operaio, quindi i partiti politici e i sindacati, non hanno mai sostenuto gli operai. In molti casi, anzi, i sindacati, i partiti politici dicevano: beh, ma il lavoro così diventa più efficiente, in realtà va bene, sì, non è così bello lavorare, ma faremo in modo che il salario aumenti. Quindi c'era una richiesta per un modo di lavorare diverso da parte degli operai, ma le richieste invece istituzionali dei movimenti operai erano completamente distaccate da questo. Una cosa molto interessante che ho scoperto è che se si va nell'Unione Sovietica appena dopo la rivoluzione bolscevica, c'è stato un dibattito proprio sulla creazione di una società socialista, che non esiste, non c'è mai stata, come sarà, come la facciamo. Sapevano che il lavoro era fondamentale, un elemento critico per questa società. Quindi dibattevano se si dovesse adottare il sistema di Taylor oppure no, perché sapevano che aveva nei paesi capitalisti aveva portato ad abusi e eccessi di lavoro e stanchezza fisica e mentale, e loro avrebbero dovuto opporsi a tutto questo essendo socialisti, ma alla fine arrivarono alla conclusione che questo modo di lavorare in realtà portava maggiore efficienza e quindi maggiore tempo libero una volta che i baluardi del socialismo fossero stati costruiti. Bisognava aspettare un po', soffrire per un po', ma poi una volta che il socialismo fosse stato lanciato effettivamente, allora tutto sarebbe andato molto meglio. È simile a quel che si sente dire dell'utilizzo delle tecnologie digitali nel post-capitalismo. Vabbè, adesso non succede, ma se aspettiamo, lasciamo che la tecnologia ci guidi in questa nuova direzione, ci arriveremo prima o poi. È un po' lo stesso discorso. Quindi questi sono i bolscevichi che facevano gli studi di time motion dei movimenti degli operai. Sostanzialmente questo poi non è mai successo nell'Unione Sovietica. Non sono mai riusciti a fare ciò che hanno promesso, quindi sfruttare questa efficienza per alleviare e accorciare i tempi di lavoro, e nemmeno oggi direi che il taylorismo è assolutamente vivo e vegeto, e per me questo dimostra quanto sono profonde le sue radici nella produzione capitalista. Questo è un magazzino di Amazon. In questi magazzini, esattamente come nelle fabbriche di Taylor un centinaio di anni fa, i movimenti degli operai sono tracciati fino al piccolissimo dettaglio. Ora però il capitalismo ha il vantaggio di sfruttare la tecnologia digitale, che può tracciare con un dettaglio, con sensori che Taylor non si sarebbe neanche potuto immaginare. Si può utilizzare l'intelligenza artificiale per monitorare i lavoratori, si possono utilizzare quelle macchine per cui l'operaio non si muove tanto, perché sono le macchine che si spostano tra un operaio e l'altro, e quindi si controlla assolutamente il ritmo di lavoro perfettamente. E la tecnologia non ci libera dal lavoro, come si vede in questo caso. In realtà ci sta facendo affondare sempre di più nelle grinfie del lavoro. Amazon è l'azienda più grande del mondo, è cresciuto, ha aumentato il numero dei suoi dipendenti del 50% durante la pandemia, e sono soprattutto posti di lavoro così, come questo. E questo dimostra che non stiamo andando verso un futuro post-capitalista, ma un futuro in cui il lavoro sarà sempre più degradante e degradato. E questo è un concetto, è un sistema assolutamente taylorista. Un altro elemento fondamentale di questi magazzini è che i lavoratori sono separati deliberatamente dagli altri. Questo ragazzo ha forse una pausa di 15 minuti, e dipende dal paese, perché ci sono leggi sul lavoro che regolano queste cose, ma in America per esempio non c'è una stanza per fare la pausa, non c'è un posto dove tutti gli operai possono durante la pausa andare a prendere un caffè tutti insieme. Quindi cosa fa fanno durante la pausa? Vanno a sedersi in macchina, quindi ognuno alla propria macchina, e poi tornano alla postazione di lavoro, e questi sono quelli fortunati perché sono vicini all'uscita, perché spesso i magazzini sono così grandi che in 15 minuti non hanno tempo di andare fino in macchina, magari hanno solo il tempo di andare in bagno, e forse neanche quello. Amazon è particolarmente famoso per il fatto che non lascia agli operai il tempo nemmeno di andare in bagno. Quindi per dimostrare questo non è in realtà un incidente, vi faccio vedere un brevetto per cui Amazon ha fatto richiesta nel 2016 che dimostra un po' questo punto di vista su come trattano i lavoratori. Questa è una gabbia, quindi potete immaginare, quindi questo ragazzo non dovrebbe essere in questa gabbia. Quindi è stata una richiesta di brevetto nel 2016, la logica è proprio questa, è non di controllo ovviamente ufficialmente, ma per sicurezza, perché ci sono i pallet automatici che si muovono nel magazzino e bisogna proteggere il lavoratore. Chiaramente questo poi è stato trasformato in un meme per criticare queste le condizioni di lavoro, per dimostrare e rivelare la verità sulle condizioni di lavoro di questo brevetto, e ovviamente Amazon ha risposto dicendo no, ma non abbiamo mai avuto veramente intenzione di costruire niente del genere. Questo sia stato, credo, però legato alla pubblicità negativa che hanno ricevuto. Questa è una forma di resistenza, in effetti, che cercava di convincere Amazon a lasciar perdere. E quindi quando si tratta di tecnologia digitale, è questo il vero pericolo che Shoshana Zuboff nominava nel capitalismo della sorveglianza, quindi questo nuovo capitalismo che si basa sui dati, l'accumulo, l'estrazione e la gestione dei dati, che viola la nostra privacy, certamente, ma in realtà quel che veramente mi interessa è mettere insieme questa critica della sorveglianza digitale alla comprensione del fatto che questo taylorismo si basa proprio sulla sorveglianza. Quindi non è soltanto il fatto che perderemo il nostro diritto alla privacy o che saremo in una bolla filtrata dai social media. Il punto è che questi dati, queste informazioni saranno utilizzate in maniera costante per riorganizzare gli ambienti in cui ci troviamo, a lavoro ma anche nel tempo libero, in modi che ci fanno perdere la nostra autonomia sul lavoro e l'autonomia nella vita di tutti i giorni. Un mio amico, parlavamo prima della mia storia come web designer, un amico che se ne occupa invece, già aveva cominciato all'inizio degli anni 2000, che diceva: ogni volta che vedi un sito che viene riprogettato è perché ci devono comparire più pubblicità. E a questo punto in realtà le piattaforme che fanno parte della nostra esperienza quotidiana sono costantemente riconfigurate proprio per questo, per renderci più produttivi, ma anche per eliminare la nostra capacità di intervenire rispetto alle informazioni e le esperienze che vogliamo avere lì su quella piattaforma. Quindi è una taylorizzazione della nostra vita digitale, e mi rendo conto che sono qui a parlare ad un'università con professori universitari e studenti che magari non sono preoccupati di essere messi in gabbie sul lavoro, e quindi sarete allenati ad avere ruoli amministrativi o a lavorare con la conoscenza, e magari sarete un po' i cattivi poi della situazione. Non vi succederà direttamente a voi di essere messi in gabbia, però questa prerogativa del taylorismo è qualcosa che dovrebbe preoccupare chiunque lavora per vivere, e anche e in particolare in questa situazione post pandemica, se la possiamo chiamare così. Ora adesso lavoriamo da casa, quanti di voi hanno fatto esperienza del lavorare da casa durante il lockdown, o magari avete frequentato le lezioni da casa? Ecco, tutti, è proprio un'esperienza universale globale. Com'è stata l'esperienza? non tanto divertente, vero? E ecco, guardando, ci sono già state fatte delle ricerche sociologiche e c'è dell'ambivalenza rispetto a questa esperienza del lavorare da casa, perché c'era qualcosa di alienante in questa esperienza e c'è stato anche un momento in cui non c'era nient'altro da fare. Eravamo tutti chiusi in casa e non è che si potesse guardare Netflix tutto il giorno, bisognava a un certo punto lavorare e il mondo sembrava sull'orlo del collasso. Io sono qui e faccio un incontro su Zoom. Però c'erano anche delle qualità positive espresse dalle persone intervistate in queste ricerche. Molti hanno detto che avevano più controllo sul tempo della giornata. Dicevano: sì, so che ho un paio di incontri, devo mandare un paio di email, ma posso decidere quando faccio cosa e magari ho un pochino più di tempo libero durante il giorno per fare qualche commissione, per prendermi cura dei miei figli, che ovviamente anche quello era un grosso problema durante quel periodo. E le persone che avevano magari da passare 2 ore ogni giorno per andare al lavoro, che è molto comune negli Stati Uniti, per andare e tornare dall'ufficio, non si doveva più fare, c'era molto più tempo da spendere, da dedicare a se stessi, quindi c'è dell'ambivalenza. La cosa interessante è che il management di queste aziende spesso non ha apprezzato, erano molto ansiosi. In realtà le statistiche indicano che la produttività è aumentata in quell'epoca, quindi congratulazioni, avete tutti lavorato molto di più per lo stesso salario, anche se non vi è piaciuto per niente. Però i capi non erano contenti di tutto questo e questo secondo me è un po' la prerogativa taylorista, è che bisogna sapere esattamente che cosa sta succedendo. Questo è l'obiettivo del management, e quando non sei al lavoro, non hai il manager che ti guarda, che ti dice che cosa devi fare e non ti guarda da sopra la spalla, che non ti circola intorno alla scrivania, loro hanno perso quella forza, quel potere su di te. Ed è lì che la tecnologia digitale può in realtà venire in aiuto, per cui ci sono nuovi servizi. Questo è il mio preferito, si chiama StaffCop, ma ce ne sono anche altri come HubStaff, Clever Control. Cosa fanno? Devi installare questi servizi sul tuo computer di lavoro e sono dei vari pacchetti di monitoraggio, ce ne sono alcuni, per esempio monitorano tutti i siti web su cui vai, per cui non puoi guardare YouTube, per esempio, contano quanti, come usi la tastiera e cosa scrivi, le condivisioni di file. Alcuni di questi pacchetti vi permettono anche di essere osservati attraverso la camera, la telecamera del laptop, oppure fanno degli screenshot. E queste tecnologie sono state proprio lanciate sotto forma di servizi per il cliente, utilizzati nel sud globale, e ora vengono riciclati in questi pacchetti che vengono venduti ad aziende in tutto il mondo che hanno lavoratori che lavorano in remoto da casa. Quindi si vede un taylorismo digitale da casa che potrebbe essere effettivamente il futuro del lavoro, piuttosto che un futuro post-capitalista o post-lavorativo. E poi hai il benefit che devi pagarti la connessione internet da te. Io vivo in Olanda e dei colleghi mi hanno detto: beh, in realtà ci sono delle leggi che tutelano i lavoratori, non si possono installare questi servizi. Beh, per esempio, all'università Microsoft, utilizziamo Microsoft Outlook, è una suite di servizi, una serie di applicazioni, di SharePoint, eccetera, e ci dicono non utilizzare altri servizi, usa questi di Microsoft perché l'università li paga a caro prezzo. E all'inizio della pandemia Microsoft ha introdotto questo Productivity Score, cioè un sistema che traccia i comportamenti in videoconferenza, le email che mandi, e quindi hanno delle statistiche che possono aggregare quanto tempo ci metti a leggere una email, quanto in ritardo entri in un meeting su Zoom, e danno queste statistiche ai capi. E mia moglie, per esempio, ha ricevuto un 97% di quanto alla puntualità nel partecipare ai meeting su Zoom. E diceva, ma perché una volta sono arrivata 2 minuti in ritardo, non è giusto. E quel che è interessante è che Microsoft sa che quando fai vedere queste cose, la gente dice, terribile. Però Microsoft dice, no, vogliamo usare questi sistemi per prevenire l'eccesso di lavoro e il burnout, che erano problemi nella pandemia. Per cui il capo, per esempio, faccio un monitoraggio della tua produttività, vedo che apri le mail soltanto tardi della mattinata. Va bene, prenditi del tempo per te stesso, è una buona cosa. Quindi questo, in teoria, dice Microsoft, è lo scopo di questi strumenti. Ma in realtà noi sappiamo che è assolutamente facilissimo utilizzarle per creare disciplina come strumenti di sorveglianza. Questi sono i punteggi per i meeting. E di nuovo, leggendo la relazione, dice, a un certo punto dice, devi fare attenzione, c'è rischio di burnout in questo caso. Microsoft non ha slogan come quelli di Google, e quindi cerca di farsi vedere buono. Quindi questo è un po' tutto il lato negativo. Però nel libro l'obiettivo in realtà non è soltanto indicare tutti gli abusi e gli utilizzi abusivi della tecnologia, ma anche per mostrare esempi di come i lavoratori si stanno ribellando, e quindi forse in particolare nel lavoro da casa come l'ultimo fronte di questa battaglia. E quindi ci sono delle tattiche creative che le persone utilizzano per aggirare questi sistemi di tracciamento. Uno, per esempio, vogliono tracciare se le persone sono online oppure no. Qualcuno ride? Sapete come funziona questa cosa? Anche mia moglie ha cominciato a fare questa cosa, controlla di essere sempre disponibile con il tondino verde quando devi fare qualsiasi cosa, tieni aperta la chat o la finestra, scrivi anche se non scrivi niente, e poi non mandi il messaggio perché il sistema sappia che sei disponibile, sei online. Stai attenta ad essere sempre collegato con il VPN dell'azienda, perché altrimenti qualcuno ti può dire che non stai lavorando. E questi sono esempi molto interessanti. Queste tattiche le ho scoperte per lo più attraverso un subreddit chiamato Anti-Work, contro il lavoro, che è emerso durante la pandemia in risposta a queste pressioni, questi momenti di lamentela nei confronti dei lavoratori durante il periodo del Covid. Quindi è stata una condivisione collettiva di tattiche contro il lavoro. Anti-Work è anche un subreddit proprio socialista, in realtà, come stampo, però erano persone che all'epoca, anche non avendo punti di vista politici di quel tipo lì, si collegavano, sono arrivati addirittura 1 milione di sottoscrizioni. Per esempio, un esempio è installare un mouse jiggler, quindi uno strumento, un software che fa muovere il cursore del mouse. Perché spesso questo viene tracciato, il movimento del mouse, e c'è un trend che si chiama overworking, dove le persone che lavorano da casa o che hanno diversi lavori, quindi utilizzano un jiggling e quindi fanno dedicano 2 ore ad ogni posto di lavoro, e però risultano al lavoro anche in tutti gli altri posti, tutto il tempo. Quindi è un software, forse può essere un po' dare una sensazione che intimidisca, ma ci sono delle soluzioni anche analogiche, per cui per far muovere il mouse. per esempio, i lavoratori hanno capito con quale ritmo il servizio online fa gli screenshot e quindi ha capito quando farsi fare questi screenshot. E poi avete esperienza dei problemi di connessione su Zoom. Scusate, torno indietro. Questa è una cosa che si può comprare, in effetti. È un mouse jiggler professionista che costa tipo 30 euro. Ci metti sopra il mouse e te lo fa ruotare, te lo fa muovere periodicamente. E questo è uno dei modelli più costosi. Ce ne sono anche di meno costosi. E se vi preoccupa Zoom per fare le videoconferenze, questa è un po' uno scherzo di Sam Levine, che è un programmatore ma è anche un artista che fa sempre progetti politici anche, si chiama Zoom Escaper, che permette di inserire un eco o degli effetti sonori nell'audio di Zoom, quindi cani che abbaiano, lavori fuori dalla finestra, un bambino che piange. Questo sono tutte scuse per non farvi partecipare ad una videoconferenza su Zoom. E mi piace vedere che qualcuno ride, certamente sono cose un po' spiritose, però l'argomentazione, insomma, è seria in realtà. Il fatto è che il rischio è che questi esempi siano un approccio luddista al taylorismo digitale, e quindi sembrano un po' una ultima disperato tentativo da parte dei poveri di resistere, ma la domanda è: non possiamo fare altro che rimanere intrappolati in questo problema delle studi culturali, per cui festeggiamo queste piccole resistenze, ma in realtà non siamo in grado di ridare forma al mondo, quindi perché sappiamo che questi piccoli episodi di resistenza non cambieranno la situazione, non porteranno ad un vero e proprio mondo più progressista. Quindi, secondo me, se vogliamo un cambiamento radicale, dovremmo cominciare proprio da questi luoghi, laddove i lavoratori sviluppano le proprie prospettive critiche e fanno esperimenti nel metterle in pratica e capire e costruire solidarietà tra di loro. È una domanda più ampia che mi interessa di più, perché ho fatto diversi lavori e io ho sentito solidarietà con i miei colleghi nel momento in cui facevamo cose che in teoria non avremmo dovuto fare. Quindi è questo il momento, è questo il luogo, o quelli sono i luoghi in cui studiare e cominciare a costruire delle realtà e dei legami sociali che possano portare ad un forme tattiche più rischiose, magari, ma più ambiziose. Quindi, secondo me, da una prospettiva intellettuale potremmo dire ok, io ho una strategia, facciamo così e così, se vogliamo migliorare le condizioni di lavoro, se vogliamo costruire un movimento operaio, se vogliamo far cadere il capitalismo, ho letto tutti questi libri ed ecco la mia soluzione. Questo replica potenzialmente gli errori fatti in passato, dove le persone non sono state prese sul serio nei loro tentativi di resistenza al taylorismo. E invece potremmo partire da queste lamentele molto reali delle persone che lavorano, e da questi meccanismi di sfruttamento possiamo apprendere la creatività della resistenza sulla base di questo creare delle sfide più coordinate, più militanti al capitalismo e alle sue armi tecnologiche. E con questo concludo. Grazie. Grazie per questa introduzione al dibattito e questa lezione. Vorrei innanzitutto chiederti qualcosa. Hai appena parlato di questa trappola degli studi culturali perché che ignora le innovazioni culturali. Ma secondo me, se si vuole riprendersi il controllo sul proprio lavoro, sulla propria vita, che era l'obiettivo dei luddisti, c'è bisogno di azione collettiva. Questo, secondo me, questa è la mia opinione. Io mi occupo di scienze politiche e alla fine ci sono due elementi che possono partecipare, sono partiti socialdemocratici di sinistra, diciamo, nell'esperienza europea, e poi i sindacati. Quindi la domanda è come si scala dalle innovazioni locali all'azione collettiva e come le si istituzionalizza queste azioni. Vi faccio due esempi. Forse sono approcci che partono dal basso. Sappiamo, e c'è anche nel libro, che l'automazione non... se pensiamo alle piattaforme, Justit, Foodora, eccetera, sono ambienti molto difficili per l'azione collettiva. I sindacati non ci sono, eppure si vedono iniziative proprio dal basso, quindi collettivi che si auto-organizzano e che bypassano i sindacati tradizionali, questo da una parte, dall'altra. Ti chiedo cosa c'è di sbagliato in questo. Ci sono magari delle agenzie istituzionalizzate. Mi viene in mente una citazione dal sindacato svedese, un sindacalista svedese che ora fa parte della Commissione europea. Lei diceva: che non c'è cambiamento tecnologico in Svezia che non venga abbracciato dai sindacati. Noi abbiamo paura della non innovazione, in realtà, perché se non c'è innovazione, se manca l'innovazione, perderemo posti di lavoro. Invece, se noi sappiamo come affrontare i cambiamenti, allora alcune persone perderanno il lavoro, ma li riformiamo, formiamo anche loro e aiutiamo quelli che si tengono il lavoro con ulteriore formazione a mantenersi il lavoro, e quindi raggiungiamo il livello di occupazione completa, che è proprio lo scopo ultimo. Quindi cosa c'è di sbagliato in tutto questo, ti chiedo, e se pensi che tutto questo non sia tanto buono, come si fa a passare dalle innovazioni locali alle azioni collettive? Io non escluderei del tutto l'utilizzo, la collaborazione con i sindacati o con i partiti politici o le riforme legali, perché in passato sono stati fatti degli errori. L'importante è imparare da questi errori. Il caso della Svezia è un po' eccezionale per molti versi, perché perché riescono ad integrare tutti gli elementi, dalle lamentele degli operai alle istanze dei sindacati e dei partiti politici, a integrarle molto meglio rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. C'è un movimento in questo ambito che ha avuto successo, o sta avendo successo negli Stati Uniti, è il Right to Repair, un movimento che è nato con degli attivisti e che poi è diventato molto influente ed è arrivato a coinvolgere anche gli agricoltori che utilizzavano dei trattori di John Deere come marca, e tutti questi trattori erano controllati con la tecnologia digitale, quindi non potevi aggiustare direttamente il trattore, dovevi andare in un'officina specializzata, ed era costosissimo, e gli agricoltori erano quasi sul lastrico. Quindi hanno cominciato a protestare, ma anche a scaricare dei software per diventare degli hacker ed entrare nei trattori e installare software pirata nei trattori per ripararli. Quindi durante questa agitazione si è riusciti ad attirare l'attenzione di politici come Elizabeth Warren, che sostiene molto il fatto che non bisogna racchiudere o chiudere la tecnologia, bisogna fare in modo che le persone possano avere accesso a questa tecnologia per customizzarla. Per esempio, questo potrebbe valere per l'iPhone, perché se succede qualcosa devi andare all'Apple Store e loro non ti risolvono niente, ti danno semplicemente un altro telefono, e in realtà sarebbe molto più sostenibile, molto meglio per i lavoratori se potessi aggiustarti da solo il telefono, se sei capace. Quindi è un'azione militante, è un esempio che può portare a riforme magari più ampie. Per quanto riguarda la formazione e dei lavoratori che perdono il lavoro, di nuovo, io sono statunitense, mi sembra un po' tutto un'utopia. Il punto fondamentale è che dobbiamo pensare a che mondo del lavoro, in senso più ampio, vogliamo creare, e pensare che quando ci sono queste lotte che dimostrano che questo modo di fare le cose non funziona, allora la decisione sul cosa farci, ci saranno sempre dei tipi di lavoro che non piacciono, che sono poco desiderabili, e cosa ne facciamo però? Ci potranno essere alcune classi di lavoratori che faranno solo quei tipi di lavori, è una soluzione, ma forse ce ne potrebbero essere delle altre, altri approcci, e ci sono stati dei tentativi come in paesi come la Scandinavia, per esempio. Grazie. Volevo in effetti parlare di questa cosa dei trattori John Deere e della saga dei software di questi trattori, perché è davvero molto interessante e fa vedere che forse c'è dello spazio per degli hacker legalizzati, diciamo, e poi anche l'automazione del tipo sbagliato, l'intelligenza artificiale del tipo sbagliato, che distrugge posti di lavoro senza portare alcun miglioramento significativo dal punto di vista della qualità o della produttività. Quindi c'è in effetti un po' di spazio per una politica pubblica per lottare contro questo, o perlomeno non dare sussidi a questi studi, queste ricerche per l'automazione negativa. E questo potrebbe essere far parte dell'industria 4.0 in Europa. Tuttavia, questa è la mia prossima domanda, e mi sto pensando a Shoshana Zubov, che ha detto che c'è una mancanza di reciprocità tra l'azienda, l'ambiente e i clienti. Ma ci sono degli studiosi di scienze politiche, Karl Pepper e Zielen, che dicono che i clienti stanno con le piattaforme e contro quello che vogliono fare regolamentazione. Questo non sarebbe successo con Ford, con la General Motors, che avevano un modello, ma con le piattaforme, con non so, Amazon, Google, quando i politici cercano di creare una regolamentazione per queste aziende, i clienti non agiscono come cittadini e si mettono dalla parte delle piattaforme contro i politici. E ti chiedo, questo forse è un grande ostacolo, mi chiedo, alla generalizzazione di queste pratiche, perché forse emergono da gruppi piccoli, ma per poter avere successo dovrebbero poi avere sostegno di tutta la società. È un problema, perché se diciamo aumentiamo i benefici da una parte, magari aumentano i prezzi dall'altra parte e alla gente questo non piace. Abbiamo creato un mondo in cui, e questo è il nostro punto di vista, noi siamo gli uni contro gli altri in un gioco a somma zero. Ci deve essere un progetto molto più ampio nel creare un mondo che io perlomeno voglio vedere, ma sicuramente anche altri, quindi vedere le cose in un modo diverso. Non credo che si possa avere un cambiamento su larga scala senza una certa quantità di sacrificio. E direi la creazione di una società di come la vogliamo richiede spiegare alle persone, dimostrare alle persone che possiamo fare le cose in maniera diversa. Si vede il potenziale che con il giusto tipo di promozione, di sostegno dalle istituzioni e magari anche istruzione potrebbe portare a delle alternative. Per esempio Spotify, che è utilizzato per ascoltare la musica, e Spotify non paga niente agli artisti o quasi niente, lo saprete anche se utilizzate comunque Spotify, ma c'è anche Bandcamp, che è un'alternativa, che ha invece un business model decisamente contrario a Spotify, per cui ti compri la musica e loro condividono i profitti con gli artisti in maniera molto più equa ed è molto popolare, non popolare quanto Spotify, però per me dimostra che ci sono abbastanza persone da sostenere questa piattaforma e allora possiamo creare un futuro più progressista. E non è difficile spiegare alle persone: se ti piace la musica forse devi pensare a come sostenerla. Spotify non costa quasi niente, ma ci sono delle esternalità, dei costi di altro tipo, e questa è una grande sfida. Anche con la sostenibilità ambientale ci sono dei costi che non pagavamo e questo ci ha portato ad un problema enorme. Dal mio punto di vista, io direi che gli europei sono molto più preparati a dire: oh, dobbiamo davvero cambiare le cose, dobbiamo considerare questi non come esternalità, dobbiamo in qualche modo affrontarle attraverso dei sussidi statali, attraverso nuove tecnologie o magari facendo a meno di certe cose. In Olanda adesso c'è una grande battaglia contro il settore agricolo, che vuole continuare a fare agricoltura industriale molto distruttiva, e loro invece le persone cominciano dire che bisogna diminuire il numero di capi allevati, perché altrimenti si distrugge la natura e anche con l'utilizzo dei fertilizzanti. Questo è un processo molto difficile, ma secondo me è questa proprio la sfida del prossimo futuro: dire abbiamo permesso alle aziende di creare il nostro mondo, creare questo sistema pieno di posti di lavoro a bassi salari, questa tecnologia che dà forma al nostro mondo. Ora però dobbiamo trovare da soli un sistema per uscire da tutto questo, e qui nel pubblico ci sono persone che studiano nuove tecnologie, ingegneria, siete molto importanti in tutto questo progetto, quindi sono davvero felice di poter condividere queste idee con questo tipo di pubblico. Grazie, ci sono domande? Grazie. Due domande. Innanzitutto, è possibile che utilizziamo questi gadget smart perché da una parte all'università ci concentriamo così tanto sull'imprenditorialità come sistema per cambiare la società? Quale sarà la prossima grande app che possiamo sviluppare? E ci dimentichiamo di creare cambiamenti sociali senza app. È come se l'app fosse il centro di tutta la nostra cultura adesso. E siamo sempre alla ricerca e a inseguire i trend. Storicamente però c'è stato un coordinamento di quel che succedeva con i lavoratori e quel che succedeva invece a livello intellettuale e politico. Se torniamo alla Francia, per esempio, vabbè, il comunismo non è successo in Francia proprio per quello, perché i lavoratori andavano in una direzione diversa da quella dei partiti politici. Quindi come costruiamo quel tipo di coordinamento, un ponte tra i due? E la seconda domanda è d'accordo sul fatto che i sindacati stanno un po' morendo, le conoscenze, il know-how dei sindacati tradizionale sta un po', si sta perdendo, non va dai settori tradizionali verso settori della nuova tecnologia. Quello è una perdita. Per esempio negli Stati Uniti c'è Fiona Hill, che è in realtà inglese ed era parte di una comunità di minatori, ed era il sindacato dei lavoratori di quella comunità che le ha dato i fondi per continuare a studiare. Quindi era il sindacato stesso che pagava il futuro delle generazioni future. I nomadi digitali di oggi non so come potrebbero mai permettersi di prendersi cura del futuro delle generazioni. Ma hai posto due domande enormi. Se potessi rispondere sarei un premio Nobel, ma sono sicuramente domande fondamentali. La prima, allora, si può essere un luddista senza essere contrario all'innovazione. E questo è un po' uno stereotipo negativo dei luddisti. Loro in realtà conoscevano la tecnologia, e nel libro spiego anche gli hacker, che sono spesso luddisti, odiano le nuove forme di innovazione perché le comprendono e sanno che queste innovazioni minano una relazione più autonoma con la tecnologia, e quindi ha identificato il problema. Associamo l'innovazione con questa idea di costruire nuovi prodotti, nuovi mercati che sono versioni ottimizzate di ciò che esiste già, e non inseriamo invece nuovi valori in questo processo di innovazione. Credo che ci sia spazio per una tecnologia luddista, la chiamerei così, e forse quella di più successo a cui ho pensato sono i software open source, che si basa proprio su questa idea di autonomia con la tecnologia, per cui si creano delle tecniche per cui il software è diventato fondamentale nella programmazione. Una di queste ragioni, delle ragioni per cui ci sono i nomadi digitali, per cui i lavoratori vogliono autonomia e non avere Microsoft che controlla i programmi, o il fatto che un'azienda usa un programma, se cambia azienda deve imparare completamente un programma diverso. Quindi, per rispondere alla seconda domanda, cosa ne facciamo dei sindacati? Questa è una domanda molto ampia che va ben al di là della tecnologia. Ci sono delle organizzazioni molto interessanti nelle grandi aziende tecnologiche, e forse ci sarà un mondo in cui non c'è questo situazione di venture capital molto speculativo, e c'è magari qualcosa di che assomiglia capitalismo industrializzato che è stagnante. Per esempio Amazon potrebbe avere dei problemi perché non hanno più lavoratori, devono cambiare un po' approccio, e anche Facebook è in stagnazione. Ho degli amici, dei colleghi che parlano di industrie emergenti come la medicina e l'istruzione. Non abbiamo tanti lavoratori industriali o operai, però ci sono molti posti di lavoro nel settore sanitario, nell'istruzione, e chi lavora in quegli ambiti lì è spesso politicizzato, è già sindacalizzato, e lì c'è molto grande potenziale per parlare di che tipo di politiche potrebbero emergere per il futuro. Fantastico. Sapete che purtroppo questi eventi durano soltanto un'ora e non possiamo tardare, ma anche purtroppo devo andare nell'aula 3 a presentare un altro evento sulle conseguenze del Covid dal punto di vista delle disuguaglianze, quindi forse vi potrebbe interessare. Grazie molte per aver partecipato e grazie, proprio un applauso al professore.
Thank you so much. Thank you for your moderating. Thank you for your questions.